La liturgia di questa domenica è una liturgia particolare perché non ha, è nell'ambito del Natale, non ha un qualcosa di proprio, è una, come dire, una contemplazione del mistero del Natale. Il Vangelo che abbiamo letto è infatti lo stesso che è stato letto alla messa della solenne del giorno di Natale. Il Natale ha quattro messe, cioè una messa alla vigilia, lì dove non c'è la messa a mezzanotte, lì dove magari mancano i preti, si fa una messa alla vigilia di Natale. È una messa particolare perché si legge la genealogia di Gesù, la grande genealogia di Gesù, dove sembra un Vangelo monotono, pizzoso, perché c'è un nome, quello, genero, quello, quello, ma in realtà è uno dei più commoventi dei Vangeli, se uno lo legge con un pochino di sapienza, no? Perché ci fa vedere come lui ha voluto essere proprio parente stretto nostro, al punto che un'adultera sarà anche una sua antenata, no? Poi ci sarà la messa di mezzanotte, no? La messa di mezzanotte dove risuona quel non c'è posto per il figlio di Dio, no? Giuseppe poverello che cerca e non c'è posto per lui, che dovrebbe ferire il nostro cuore, e quel parto di luce, di gioia che Maria farà lì in quel posto che riescono a trovare alloggio per animali, nasce il figlio di Dio, il costruttore, l'artefice, creatore dell'universo non ha posto, no. Perché amore non si impone e si propone e può essere rifiutato, e anche il Vangelo di oggi ci dice appunto che non viene accolto, ma a coloro che lo accolgono dà il potere di diventare figli di Dio, potere di diventare figli di Dio. In questi giorni un mio amico mi ha parlato perché c'ha delle difficoltà in una situazione particolare a vivere il Vangelo, perché il Vangelo è esigente. Ma Gesù non ha mai nascosto questo, no? E un po' tutti attorno a lui gli dicono: ma lascia perdere il Vangelo, vivi come la logica umana vorrebbe che si facesse in determinate situazioni, in determinati casi, no? Allora io gli scrivevo proprio stamattina, dico: guarda che il Vangelo non è per gli uomini, non è per gli uomini. Se voi leggete la lettera ai Romani, Paolo dice che gli uomini non possono capire il Vangelo, perché non è per loro, non è per gli uomini. Lui aggiunge gli uomini psichici, o gli uomini, anche alcune tradizioni dicono gli uomini animali, cioè gli uomini naturali. Il Vangelo non è, il Vangelo è per i figli di Dio, e solo i figli di Dio possono vivere il Vangelo, perché ricevono lo Spirito Santo, che è lo Spirito che ha fecondato Maria di Cristo, che ha partorito a Betlemme, e lo stesso Cristo noi lo generiamo nel nostro cuore nella misura in cui accogliamo il suo Santo Spirito, no? Questo dobbiamo mettercelo in testa, perché oggi sembra che il cristianesimo sia un vogliamoci bene, sia... No, no. Il cristianesimo è esigente. C'ha dei momenti cruciali nelle quali la logica del mondo si scontra con la logica di Dio, perché ciò che è sapiente davanti a Dio è stoltezza per gli uomini, e ciò che è stoltezza per gli uomini e sapienza davanti a Dio. E così si arriva alla messa dell'aurora, la messa dell'aurora, dove accorrono alla grotta i pastori, all'aurora, la terza messa di Natale, la vigilia, la notte, l'aurora, tutta una liturgia dove al centro ci sono i pastori, che sono i primi a essere beneficiati dall'annuncio di gioia della nascita del Figlio di Dio. Sceglie gli ultimi, i pastori erano proprio gli ultimi tra gli ultimi, e vanno lì. E io di solito racconto quella storiella, molti di voi la sanno già, ma è bello ricordarla, no? Di quel pastorello che, mentre tutti avevano portato qualcosa a Gesù, lui si accorge, mentre che era lì, che non aveva niente. Allora si vergogna e si mette in un cantuccio. Poi, arrivata alla grotta, quasi si nasconde. Maria lo tira fuori e gli dice: senti, fammi una cortesia, tienimi il bambino, perché così posso prendere i doni dei tuoi amici. E qui c'è una rivoluzione completa, assoluta, tra il Vecchio e il Nuovo Testamento. No? Nel Nuovo Testamento c'è scritto: nessuno si presenti mai a mani vuote davanti a Dio. Guai a chi si presentava a mani vuote davanti a Dio. No? Infatti, vedete il fariseo lì che dice: Signore, ti ringrazio perché io ho le mani piene, no? Ti ho portato questo, fatto quell'altro. Quello in fondo al Tempio invece: Signore, abbi pietà, perché sono un povero peccatore. E qui c'è il completo capovolgimento tra Nuovo e Vecchio Testamento. Mentre nel Vecchio Testamento bisognava avere le mani piene, la legge, quella che Paolo dice non salva nessuno, nel Nuovo Testamento devi avere le mani vuote, cioè devi riconoscere che le tue mani sono vuote e presentarti a Lui con fiducia, perché Lui te le riempia. E durante tutto il ciclo natalizio, ma non solo, anche in altri tempi della liturgia, risuona, e stasera lo sentirete, risuona una frase: misterioso scambio. È un misterioso scambio. Misterioso perché? Perché è il più bello tra i figli degli uomini, perché Lui è Dio. Dio umanato, mistero strabiliante della nostra fede. Dio che si fa carne. Perché questo bambino, la persona di questo bambino è preesistente. Mai dobbiamo dimenticarcelo quando ci accostiamo a un presepe. Questo bambino non nasce per vivere. Ogni bambino nasce per vivere, lui no. Perché lui è la vita. E in lui è la vita. E senza di lui nulla vive. Lui nasce per morire. E questo è il mistero che celebriamo appunto nella messa del giorno, dove messa solenne il Vangelo che abbiamo ascoltato adesso, in cui viene proposto il Logos, la seconda persona della Santissima Trinità, colui che insieme al Padre e allo Spirito è l'unico Dio, creatore e rigeneratore della sua creazione, che nasce per redimere, per fare nuovo tutto, per fare nuove tutte le cose, compresi noi. Ma mentre tutte le cose esteriori le può far nuove con un suo cenno, un suo comando, per far nuovi noi ha bisogno del nostro consenso. E come ci dice Giovanni nel Vangelo, no? A coloro che danno il consenso, a coloro che si accostano a Lui, a coloro che lo accolgono con amore, ha dato il potere di essere figli di Dio. E mai approfondiremo abbastanza che cosa significa essere figli di Dio. E di questi figli di Dio Lui è il fratello primogenito, Lui è la primizia. E la liturgia di oggi mette in evidenza in modo particolare il fatto che senza di Lui non c'è senso. Lui è la luce, Lui è la sapienza, ci dice la prima lettura, che c'è una lontana prefigurazione in cui viene la sapienza viene vista come personificata, che pone la sua tenda in mezzo al popolo di Dio, e la sapienza per il popolo di Dio era la legge, non pensava a una persona, era una personificazione, ma era una, nello spirito, era un'anticipazione di quello che sarebbe successo quando il Verbo, come dice Giovanni, posò, perché quando dice venne ad abitare in mezzo a noi, la traduzione lo sapete, no? È giusta, è posò la sua tenda, si attendò in mezzo a noi. E vuole rimanere con noi, come dice quando entra a casa di quelli di Emmaus, ci entrò per rimanere con loro. Nella sua incarnazione Lui è venuto per rimanere con noi, Lui è venuto per mostrarci, rivelarci il Padre, per rivelarci la nostra vocazione di figli, rivelarci e donarci la nostra vocazione di figli, e per rivelare a ciascuno di noi il suo volto, la sua identità, il suo nome. E questa è la seconda lettura di cui ci ha parlato Paolo. In Lui siamo stati scelti, chiamati, voluti per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. E tutto questo si realizza conoscendo Cristo, entrando in una familiarità con Lui e in un rapporto di amicizia e di amore con Lui, cresciamo nella conoscenza del Padre, di cui Lui è la manifestazione più grande dell'amore del Padre, come Giovanni dice, il Padre non poteva amarci di più che dandoci il suo Figlio. E in tutta la sua predicazione Lui non ha fatto altro che ricordarci che siamo amati dal Padre, che la nostra vita è nelle sue mani, che noi contiamo più degli uccelli, che ha contato persino i capelli del nostro capo. E in questo rivelarci l'amore del Padre ci rivela anche il progetto che il Padre ha su di noi. E qual è il progetto che il Padre ha su di noi? È che siamo figli buoni, docili, generosi, santi, come il Figlio, come il Figlio suo. E la cosa più bella è quando la persona arriva a conoscere questo progetto, a conoscere questo disegno, e nello sguardo del Cristo vedersi in quella santità che non è frutto di conquista, non è frutto di sforzo, non è frutto della nostra volontà, ma è dono di Dio a ciascuno di noi. E questa santità, questa ricchezza, questa preziosità, noi l'abbiamo ricevuta nel Santo Battesimo. E allora, contemplando questo mistero del Natale, contempliamo il mistero dell'incarnazione che ci ha raggiunto nel Battesimo e che si propone a noi ogni giorno, perché ogni giorno quando scendiamo dal nostro letto il Signore ci propone un'avventura, un tempo da vivere con Lui, un tempo da realizzare di opere, da realizzare insieme con Lui, perché è questo il mistero che Maria vorrebbe spiegare a ciascuno di noi, che questo mistero dell'incarnazione, della sua nascita, che ci ha raggiunto nel Battesimo, vorrebbe prorompere nella nostra vita, perché ciascuno di noi, come diceva Elisabetta della Trinità, possa essere un reale prolungamento della sua umanità. Questa è la nostra vocazione, essere ogni giorno nel mondo un reale, efficace, autentico prolungamento dell'umanità del Cristo. Il che significa che il Cristo vuole continuare a essere presente nel mondo attraverso di noi. Questo è il mistero della Chiesa. Il viaggio di Gesù continua. Il Vangelo di Luca è scritto in questa luce del viaggio. Il viaggio di Gesù da Nazaret a Gerusalemme continua fino ai confini del mondo attraverso la Chiesa, attraverso i singoli battezzati che anche nei luoghi più sperduti sono chiamati a essere reale presenza sua. E per questo ci ha lasciato l'Eucarestia, per tenere viva la sua presenza in noi e perché la nostra vocazione possa essere realizzata e perché ogni giorno possiamo far vedere qualcosa di Lui, perché ogni giorno qualcosa di Lui possa trasparire nella nostra vita, ci ha dato i sacramenti. E questi sacramenti che noi riceviamo attraverso la Chiesa e nella Chiesa, che è l'estensione nel tempo dell'amore materno di Maria, a cui noi affidiamo la nostra vita, a cui noi affidiamo il disegno che Dio ha su di noi, a lei chiediamo l'intercessione, a lei chiediamo l'aiuto, perché possiamo camminare nel mondo ed essere un piccolo ma reale, concreto, autentico segno di Lui, del Figlio dell'uomo, che ha dato se stesso perché noi potessimo vivere così, da figli del suo stesso Padre. Amen.